Gocce di storia. Episodio 67. La battaglia di Alamo.
Salve e bentornati a una nuova puntata di Gocce di storia, il podcast amatore di storia. In questa puntata torniamo in Messico per ripercorrere la battaglia di Alamo, che ebbe luogo tra il febbraio e il marzo del 1836. Allora, il Texas, al tempo della battaglia di Alamo, faceva parte del Messico. Ma dobbiamo tornare un pochettino più indietro, indietro di una quindicina d'anni. Nel 1810 era scoppiata la guerra d'indipendenza del Messico, che aveva visto contrapposti i messicani agli spagnoli. Gli spagnoli che nel corso dei secoli avevano dato origine al vicereame della Nuova Spagna, che comprendeva una buona parte di territori che adesso peraltro fanno parte degli attuali Stati Uniti d'America. Era un vicereame gigantesco. La guerra durò 11 anni, da 1810 al 1821, e vide la vittoria dei messicani e gli spagnoli, che furono costretti a cedere molti dei territori che avevano nel Nuovo Mondo. Una volta che il Messico ebbe ottenuta l'indipendenza, promulgò una propria costituzione e nella Costituzione del 24 decise di unire il Texas a un altro territorio, il territorio del Coahuila, perdonate il mio spagnolo. Questo nuovo territorio divenne noto come Coahuila y Texas. Il Congresso messicano disse agli abitanti del territorio texani che il Texas avrebbe potuto diventare uno stato a sé stante all'interno del Messico non appena vi fossero state le condizioni necessarie. Ora, questo stato, questo territorio, il territorio del Texas, era larghissimo, lo conosciamo, il Texas è uno stato attualmente enorme e relativamente poco popolato. In più era abbastanza assediato dalla popolazione locale, che era quella dei Comanci. Ora, è ovvio che io uso il termine assediato perché la vedo, questa puntata la racconto, dal punto di vista dei messicani, che si trovavano i Comanci nella casa dei propri coloni ogni 2 secondi e mezzo. Allora, nel 1824 cosa fanno? Promulgano una legge, la legge generale sulla colonizzazione, che permise a tutti gli uomini che avessero o non avessero famiglia, che fossero messicani, bianchi, rossi, gialli, verdi o blu, di poter andare a chiedere un terreno in Messico. E se poi lo andavano a chiedere in Texas, era ancora meglio. Il problema, come vi ho detto, è che questa legge nasceva dalla necessità di tenere sotto controllo le invasioni Comanci. E a questo appello risposero parecchie persone, soprattutto parecchie persone che venivano dagli Stati Uniti, che erano uno stato, allora ricordiamolo, relativamente giovane. Uno dei coloni più influenti che decisero di stabilirsi in Messico fu Moses Austin. Egli purtroppo morì nel 1821, quindi prima di poter avviare effettivamente il suo progetto, che venne abbracciato con una certa riluttanza da suo figlio Stephen Fuller Austin, a cui peraltro è dedicata la città capitale del Texas, Austin, prende il nome proprio da lui, che nel 1822 condusse un gruppo di coloni, circa 300, a trasferirsi lungo il fiume Brazos, che è un fiume che percorre sia il Texas che il Nuovo Messico. Poi altri coloni si aggiunsero, ovviamente. Questi coloni che venivano dagli Stati Uniti possedevano degli schiavi. Infatti, negli Stati Uniti d'America, all'epoca, ricordiamolo, la schiavitù era praticata ovunque e in quasi tutti gli stati, e anche in molti territori. Anche in quelli che consideriamo stati del nord, la schiavitù c'era, era parecchio diffusa. Purtroppo, il Messico, o anzi per fortuna, ma ricordiamoci, noi siamo da parte dei messicani fino adesso, ai messicani non piaceva tanto l'idea della schiavitù e quindi emanarono una legge che vietava la schiavitù, per i messicani. Ma dato che tutte queste persone erano arrivate dagli Stati Uniti carichi di schiavi ed erano venuti lì a colonizzare, allora il governo centrale disse: vabbè, dai, facciamo così, va bene, però entro 1830 li dovete liberare tutti. Questo per volontà del presidente messicano Anastasio Bustamante. Nessuno ovviamente aveva desiderio di liberare gli schiavi, tanto che moltissimi dei coloni schiavisti liberarono, e sto facendo delle grosse virgolette, i propri schiavi e cambiarono il loro status in servi a vita. Quindi attraverso un cavillo legale continuarono ad essere schiavi. Infatti il divieto di continuare ad avere schiavi del 1830 con la proroga del 30 venne bellamente ignorato, e nel 1836, al momento della nostra battaglia, nel Texas c'erano ancora più di 5.000 schiavi. Nel 1830, ci avviciniamo un altro pochettino, un sacco di ricconi statunitensi si fanno avanti con il Messico e dicono: il Texas lo compriamo noi, perché di americani ormai ce n'erano andati davvero davvero tanti. E il governo messicano cosa fa? Decide di chiudere le frontiere e di bloccare completamente l'immigrazione. Oltretutto misero dei dazi doganali, che resero difficile ovviamente l'importazione e l'esportazione di beni con gli Stati Uniti d'America. Un problema questo ovviamente soprattutto per le persone che vivevano sul confine e che del commercio avevano fatto una professione e anche chiaramente il loro modo per sostentarsi. Il problema degli schiavi, e che culminò poi con la chiusura delle frontiere del 30, era soltanto uno dei numerosi problemi che minavano i rapporti fra coloni e messicani. Avevano due culture estremamente diverse, e se da una parte i messicani erano guidati da uno spirito di forte indipendenza nazionalistica, dall'altra anche i texani nel tempo iniziarono a concepire un forte senso, passatemi il termine, nazionalistico, perché regionalistico mi sembra poco potente, ecco. Peraltro i texani, quando lasciavano gli Stati Uniti, dovevano rinunciare alla cittadinanza e diventare quindi a tutti gli effetti cittadini messicani. Questa appartenenza allo Stato messicano però purtroppo non dava loro poi nessun vantaggio pratico. Infatti intanto erano visti dalla popolazione locale i coloni come degli stranieri, che erano arrivati lì a accaparrarsi della terra, questo nonostante fossero stati invitati dal governo medesimo. In più i texani si sentivano, come ho detto prima, poc'anzi abbandonati a se stessi. Il Texas era un territorio lontano dalle autorità centrali, dal centro di potere, diciamo. Questa situazione era aggravata dal fatto che l'esercito che era stato chiamato a presidiare il Texas era formato per lo più da dei criminali condannati che avevano fatto un baratto, un accordo, no? Io vado a fare servizio militare e tu in cambio mi liberi. Quindi i coloni non ce la dovevano vedere non solo con i Comanci, ma anche con dei soldati che in realtà erano dei delinquenti travestiti. Peraltro la loro capitale non era fissa. C'erano due capitali che viaggiavano, una era Saltillo e l'altra era Monclova. Non erano vicine ai territori del Texas, erano molto molto lontane, distavano circa 800 chilometri dal Texas. Saltillo era a 900 chilometri dalla capitale, da Città del Messico, per farvi capire, cioè che comunque era abbastanza in là, e invece Monclova era sì un po' più vicina al Texas, ma non così vicina, tanto che appunto ci correvano quasi 800 chilometri. I texani avevano invano chiesto più volte di mettere un centro di potere più vicino a loro, anche un centro secondario, no? In modo da sentire di poter avere un po' più voce in capitolo, e forse anche essere meno preda della corruzione di un esercito che era appunto fatto da criminali. E adesso voi direte, ma la politica qua dove sta? La politica sta ai piani alti. Infatti fra i texani, i coloni e anche lo stesso Steven Austin non è che corresse poi tutto questo amore. Infatti lui per ovviamente per propri interessi anche personali aveva detto sì con la testolina a quasi tutte le richieste fatte dal governo messicano. Quindi tutti i prodotti agricoli e non che venivano prodotti, scusate la ripetizione, in Texas dovevano essere mandati per prima cosa verso le autorità centrali, quindi verso il Messico propriamente detto, no? Quello che rimaneva poteva essere commercializzato anche nei territori restanti, come per esempio il Texas. Il governo centrale all'epoca aveva adottato in termini economici una politica chiamata dirigismo, in cui il governo decide di fatto quali sono i settori produttivi da privilegiare. E all'epoca i settori produttivi da privilegiare, secondo il governo messicano, erano soprattutto la produzione di carne e cereali. E tutte cose che sì, per amor del cielo, commerci e mangi, però considerando tutto quello che dovevano mandare fuori, no, verso la parte centrale del paese, a quelli che abitavano lì non restava molto e soprattutto non restava un granché di guadagno, e in tutto questo ovviamente c'erano gli schiavi da mantenere, perché gli schiavi non è che vivevano d'aria, e gli schiavi erano ovviamente alimentati, anche se a volte sottoalimentati, perché uno schiavo morto è uno schiavo che non produce, ovviamente. Peraltro il Texas avrebbe molto più volentieri iniziato a produrre del gran cotone, come facevano gli stati del sud degli Stati Uniti in quel periodo, perché dall'Europa veniva una domanda pazzesca di cotone, quindi alla faccia del dirigismo loro volevano piantare campi e campi e campi di cotone, ma ovviamente lo Stato centrale proprio per questo dirigismo disse no. A questo punto, di nuovo, dov'era la politica? Nel sistema elettorale messicano i coloni contavano come il do di bastone quando c'è sotto spade. Infatti, a livello elettorale, l'elettorato piccolo, quello minuto, contava poco o niente. Le principali cariche, che fossero statali o locali, venivano affidate di solito per incarico. Che fosse un incarico distribuito direttamente o indirettamente, di solito era il governo centrale di Città del Messico che diceva tu vai qui, tu vai qui, tu vai qui, tu vai qui. Infatti, l'esecutivo nominava un governatore di uno stato, che a sua volta nominava tutta una serie di altri governatori per tutti i dipartimenti di quello Stato, che a loro volta nominavano i sindaci delle varie comunità, e poi a scendere, a cascata. Capite bene che in questo modo il povero colono, che già è visto come il fumo negli occhi, non avrà mai la possibilità di farsi sentire, perché il suo voto non vale niente. Se c'è, non vale. È talmente in fondo alla scala politica da non poter sperare di essere mai eletto a fare alcunché, per cui sembrava uno stato di cose destinato a durare per sempre, una situazione che si stava facendo man mano insostenibile. Si può ben immaginare che per gli statunitensi, i texani, abituati, figli della rivoluzione americana, questo stato di cose, questo non contare niente dal punto di vista politico, non era una faccenda che potesse durare poi a lungo. E infatti cominciarono, dopo il 1833, cominciarono ad agitarsi un po' le acque e i texani riuscirono a mettere insieme una convention che si riunì a San Felipe il 1 aprile del 1833. Nello stesso anno divenne presidente un signore che si chiama Antonio López de Santana. Era un signore ormai abbastanza su con l'età, perché era nato alla fine degli anni del Settecento, era nato nel 94, quindi all'epoca avere una quarantina d'anni era comunque essersi già fatti abbastanza le ossa. Era già stato governatore di un'altra regione e aveva fatto subito un po' vedere anche di che pasta era fatto. Infatti aveva appoggiato, non promulgato, ma appoggiato da parte del governo centrale, le leggi generali di espulsione che esiliavano dal Messico tutti quanti gli spagnoli. Ora, con la partenza di tutti quelli che erano spagnoli per nascita, il Messico si vide svuotato praticamente di tutta la sua classe intellettuale. La Chiesa Cattolica fluì allegramente verso la Spagna e anche molti altri intellettuali, per non parlare di molti grandi imprenditori che dovettero andarsene via. Qualcuno andò a Cuba, qualcuno invece si rivolse alla Spagna per progetti di invasione del Messico, e vabbè, dopo la faccenda è andata avanti, tanto che abbiamo fatto la puntata su Massimiliano del Messico, vi ricordate, no, qualche mese fa, ma di questo adesso ovviamente a noi non interessa. A noi interessa il nostro amico Antonio López de Santa Anna, che appunto divenne presidente nel 1833. Lui fu chiamato ad ascoltare i convenuti a San Felipe e li ascoltò effettivamente con grande disponibilità e rigettò pochissime delle loro istanze. Uno dei problemi era che il Texas non contava niente neanche a livello federale, e quindi i texani chiesero: dividete il Texas in tre grosse regioni, così abbiamo anche noi qualcuno da mandare al Congresso federale e aumentiamo anche il numero dei parlamentari, che poi sappiamo che non conta niente, comunque nel frattempo aumentiamoli. Poi il presidente riconobbe la necessità del bilinguismo, perché ovviamente moltissimi coloni erano di madrelingua inglese e non parlavano lo spagnolo. Fu anche rivoluzionato il sistema giuridico, in modo che vi fossero delle giurie con potere giudicante, ma anche e soprattutto dei giudici che giravano per il Texas in modo da poter dirimere tutti i vari processi. Quindi, tutto sommato, ai texani sembrò di vedere un pochettino la luce, perché la promessa di avere qualcuno comunque al Parlamento e al Congresso federale gli sembrava tanta roba, ed era un riconoscimento della loro identità il bilinguismo, e anche l'idea di avere un sistema giudiziario che funzionava, che era efficace, non era ovviamente da poco, no? Tuttavia Sant'Anna aveva degli altri progetti, e nel 1835 revocò con un colpo di mano la Costituzione del 24 e si autoproclamò dittatore. I texani, sempre figli della rivoluzione americana, insorsero come un sol uomo con le mani al cielo, gridando allo scandalo, e speravano, anzi no, erano certi che anche i loro vicini messicani proprio, no, sarebbero insorti. Uno dei problemi peraltro che avevano era che quell'altro stato con cui erano uniti, lo stato di Coahuila, non aveva niente che spartire con il Texas, intanto perché erano praticamente tutti messicani di madrelingua spagnola, e poi perché c'erano chilometri e chilometri e chilometri di niente a separarli, quindi non avevano praticamente nessun contatto. Però i texani si dissero: va là che questa volta uniamo tutte le armi e ci facciamo sentire. No. I messicani, l'abbiamo detto prima, figli di una cultura profondamente diversa, che erano stati sottomessi alla Spagna per secoli, non alzarono neanche un sopracciglio di fatto, e questo per i texani fu veramente, ma veramente troppo. e in generale la nazione messicana ebbe una grossa spaccatura, ma i texani si unirono come un solo uomo alla fazione dei federalisti che voleva il ripristino della Costituzione del 24 e, per quello che li riguardava, anche l'indipendenza, mentre un'altra parte del Messico si schierò invece con i centralisti che sostenevano la dittatura di Sant'Anna. Ora, tralasciamo tutte le scaramucce che ci sono state tra l'inizio del conflitto e la nostra battaglia, la battaglia di Alamo. Dopo pochi mesi comunque dal colpo di mano, anzi dopo poche settimane dal colpo di mano di Sant'Anna, alla fine vennero imbracciate le armi praticamente in tutto il Messico e il Texas ovviamente non fece eccezione. E furono tutta una serie di scaramucce, battaglie, battagline e battaglione, e Sant'Anna, visto che le sue forze venivano abbastanza sistematicamente sconfitte dalle forze texane, decise di forzare ancora una volta la mano. Promulgò una legge secondo la quale gli statunitensi colti a combattere con i texani sarebbero stati considerati pirati. Quindi non immigrati, ma pirati. Pertanto non venivano presi come prigionieri di guerra, ma giustiziati sul posto. Di battaglia in battaglia arriviamo a quello che è l'oggetto della puntata del podcast, che è appunto la battaglia di Alamo. Alamo era un'ex missione spagnola che si trova vicino a San Antonio, anzi si trova a San Antonio, che è una delle città più grosse del Texas. Nasce appunto come missione e il suo nome era la missione di Sant'Antonio de Valero. Era stata in funzione dal 1716 fino al 1793, quando venne poi riutilizzata da una compagnia di militari messicani che la ribattezzò Alamo. Per questo motivo dentro la fortezza di Alamo c'erano anche dei cannoni e altro materiale bellico. I personaggi più importanti della battaglia di Alamo sono quattro, adesso ne andiamo a conoscere tre, che sono William Travis, Jane Bowie e Davy Crockett. William Travis era un avvocato americano che aveva avuto alterne fortune circa la propria situazione finanziaria, aveva avuto dei problemi finanziari abbastanza grossi, era un sudista perché era nato in South Carolina ed era emigrato in Texas, che allora appunto faceva parte del Messico, attratto dalla prospettiva del lavoro. Infatti, con tutte queste controversie che c'erano circa la terra e quant'altro, sperava di poter A. mettersi al riparo dei creditori perché andava oltre confine e B. dare nuova linfa alla propria carriera e possibilmente anche alla propria situazione finanziaria. Era sposato, aveva anche dei figli, quindi insomma aveva anche una famiglia da mantenere. L'altro che ci interessa è invece James Bowie. Bowie era anche lui un originario del sud, perché viene dal Kentucky, e era emigrato in Texas invece nel 1830. Era andato a vivere a San Antonio e era andato lì con la moglie e i figli. La moglie peraltro era una donna abbastanza importante, perché era la figlia del vice governatore della provincia di Coahuila e Texas, e ebbero poi appunto dei figli. Lui in gioventù aveva avuto parecchie avventure, era stato coinvolto in un duello che era diventato leggendario, aveva fatto delle spedizioni per cercare delle miniere d'argento sempre in Texas e poi si era arruolato, quindi dopo la morte della moglie e dei figli durante un'epidemia di colera, che per ironia della sorte peraltro lo contrassero proprio nel luogo dove lui li aveva mandati per provare a salvarli, si arruolò poi a seguito nell'esercito del Texas. Era appunto rimasto vedovo senza figli, era molto legato a Sam Houston e a Steven Austin e quindi li seguì in questa avventura e purtroppo morì. morirono tutte queste persone che vi sto elencando. E, peraltro, Bowie era tubercolotico, aveva la tubercolosi in uno stadio molto avanzato, quindi era anche, poveretto, messo molto male fisicamente. L'ultima persona che andiamo a conoscere qui è Davy Crockett, che nell'immaginario comune è quell'uomo vestito di pelli con il cappellino fatto con il castoro, no? Che ha la codina che viene giù. E, insomma, non è che sia proprio così, lui non era proprio un pioniere, insomma. Davy Crockett è stata una figura che ha risentito moltissimo dell'influenza cinematografica e anche poi della retorica americana, ma forse lui meriterebbe una mini puntata a parte. Comunque Crockett era anche lui un sudista, infatti era nato nel Tennessee. Quando era giovane, intorno ai 30 anni, partecipò alla guerra con i Creek e fu coinvolto soprattutto nel massacro di Fort Mims, un massacro che fu operato dagli indiani appunto ai danni di questo forte, dove furono macellati donne, bambini, un po' tutti, insomma. Davy Crockett in relazione alle guerre con gli indiani è una figura abbastanza controversa, perché sappiamo benissimo che quelle guerre combattute da parte degli americani furono totalmente ingiuste verso i nativi, visto che andavano a prendere terre che agli statunitensi non appartenevano, e lasciamo perdere tutti gli abusi che sono stati perpetrati sui nativi. E, peraltro, Davy Crockett non era proprio amico degli indiani, anzi. Ebbe anche diversi onori per le guerre, eccetera. Poi, uscito dall'esercito, intorno al 1815, se non mi sbaglio, cominciò la sua carriera politica, che ebbe, c'è da dirlo, diverse fortune. Cominciò nel 1821 ufficialmente, proprio quando venne eletto all'Assemblea Generale del Tennessee, poi provò a fare il salto di qualità andando a fare la campagna elettorale per essere eletto alla Camera dei Rappresentanti, e perse la prima tornata elettorale, il primo giro, diciamo. Fu eletto nel 1827 e rimase in carica fino al 1831. Poi la sua carriera politica ebbe un ulteriore declino e nel 1834 cominciò a riconsiderare la sua posizione, cominciò a considerare l'idea di andare in Texas, appunto, e in Texas andò quando scoppiò appunto la rivoluzione nel 1836. Alla fine del 1835 cominciò a mettere insieme una piccola compagnia di uomini armati, meno di una cinquantina. Nel gennaio del 1836 arrivò in Texas, giusto in tempo per poi andare a combattere la battaglia di Alamo. La fortezza di Alamo, la chiamiamo fortezza, ma non è proprio che deve far venire in mente una fortezza militare vera e propria, perché, come abbiamo detto, era una vecchia missione. Quindi immaginatevi quelle missioni da film, no? Dove ci sono le mura intonacate a calce bianca, con l'edificio grande che è un po' una chiesetta, e qualche baracca, perché lì, che edificio, insomma, perché lì ci avevano vissuto comunque i missionari, e la faccenda finisce qui. Le mura non erano spesse, erano spesse meno di un metro, molto meno di un metro, non erano poi altissime perché erano alte meno di 4 metri, quindi con una buona scala, insomma, ci potevi anche arrivare, ecco. E aveva un perimetro peraltro larghissimo, perché era quasi mezzo chilometro di perimetro da difendere, con mura, ripeto, non fortissime, era in una piana, quindi non ci sono punti in cui dici, beh, non ci devo mettere nessuno qua a controllare, perché tanto no, non è un punto attaccabile. No, lì era tutto attaccabile, non c'erano dei punti in cui potevi sentirti sicuro in un qualche modo. Era completamente lasciata a se stessa, quindi non era neanche in buono stato, e dal punto di vista dell'attrezzatura militare non c'era praticamente più niente, era veramente ormai ridotta a un rudere, ecco, come quanto a potenza difensiva, insomma. Il colonnello, che era capo degli uomini che arrivarono ad Alamo, James C. Neal, scrisse al governo provvisorio del Texas dicendo che lì non ci si poteva stare, perché era impossibile starci e anche sopravvivere nello stesso tempo. E si consultò con un altro militare, Sam Houston, e gli disse di andare a cercare assistenza, no? Munizioni, cibo, uomini, armi, tutto quello che poteva servire, ma comunque non si sarebbero stabiliti lì. Houston purtroppo non aveva uomini da scialare, nemmeno lui, e mandò un altro dei suoi uomini, invece, James Bowie, appunto, e gli disse: guarda, vai e abbatti tutto, tira giù tutto, prendi su quello che si può prendere su e proseguiamo la nostra marcia. Bowie purtroppo non fu in grado di fare niente perché mancavano gli animali da tiro sufficienti per rimuovere l'artiglieria pesante, e quindi Bowie alla fine si installò lì, no? Decise di rimanere. E anche lui scrisse al governo centrale chiedendo le stesse cose: rifornimenti, uomini, cibo, polvere da sparo, tutto. Il governo generale rispose mandandogli due uomini, che erano William Travis, e raggiunto poi qualche giorno dopo da David Crockett. Ovviamente non erano neanche lontanamente sufficienti per ovviare al problema. Peraltro l'11 febbraio Neil lasciò il Alamo e trasferì il comando a William Travis, che insieme a questo punto a Bowie e Crockett si trovarono a capo della faccenda. Nel frattempo i messicani continuavano a spostarsi, continuarono la loro marcia verso nord e mettevano insieme effettivamente un po' di uomini, e la mattina del 23 febbraio arrivarono poi vicino ad Alamo, proprio arrivarono nella contea di Bexar, e i cittadini della contea cominciarono a scappare. Allora, se la diedero a gambe perché immaginavano che di lì a poco sarebbe scoppiato il finimondo. E come vi dicevo, Bexar è molto vicina ad Alamo, tanto che delle sentinelle messe sul campanile della chiesa riuscivano a vedere in lontananza l'esercito messicano che ormai si stava accampando. Nel frattempo gli altri alti gradi dell'esercito, come Neil e Houston, stavano cercando effettivamente dei rinforzi, che però scarseggiavano, anche perché Sant'Anna, che non era mica scemo, mise una piccola compagnia di uomini sulla strada di una cittadina chiamata Gonzales e un'altra vicino a una città chiamata Goliad, in modo che eventuali rinforzi fossero bloccati da queste compagnie di soldati. Anche queste cittadine ovviamente vennero messe sotto assedio perché avevano ricevuto un sacco di richieste, no? Erano arrivati molti corrieri, molti ambasciatori a chiedere assistenza, e l'esercito messicano lì aveva bloccati tutti. E a Gonzales c'erano effettivamente un bel po' di persone che si erano radunate lì perché stavano cercando di raggiungere la compagnia del colonnello Fennin, che voleva arrivare a Goliad con la sua unità. Allora, qui c'è tutto un problema. L'assedio vero e proprio abbiamo visto che è cominciato il 23 di febbraio, no? Facciamo un salto di 3 giorni avanti e Fennin decide di proseguire e di andare verso Alamo, da cui lo separavano circa 150 chilometri. Dopo neanche 2 chilometri tornarono indietro. Ora, qui non è mai stato chiaro come mai siano tornati indietro. C'è chi dice che Fennin abbia ceduto alla paura, no? E quindi si sia defilato, e Fennin invece ha sempre detto che erano stati i suoi ufficiali a ribellarsi e a ordinare la ritirata. La verità ovviamente non la sapremo mai. Pare che avessero avuto parecchi problemi anche durante il viaggio, quindi che fosse una compagnia un po' scalcagnata. Questo ovviamente purtroppo noi non lo potremo mai sapere, insomma. In ogni caso i rinforzi erano bloccati, no? E nel frattempo i messicani continuavano ad ammassarsi, no, ormai l'esercito messicano alla fine della fiera, quando si arrivò effettivamente alla battaglia di Alamo, sarebbe arrivato a contare circa 2000 persone, no? Contro i neanche 200 che c'erano dall'altra parte. Quindi quando appunto Travis e Bowie videro arrivare altri soldati ad aggiungersi all'esercito messicano, mandarono 3 uomini fuori per cercare di intercettare almeno le forze di Fennin. Fra loro credo, ma non ne sono sicura, ci fosse anche David Crockett. Purtroppo queste missioni fallirono, nessuno tornò mai indietro con i rinforzi effettivamente. L'assedio andò avanti così, sparandosi palle di cannone, no? Come se fosse una macabra battaglia a palle di neve, per diversi giorni. E arriviamo quindi al 4 marzo. E siamo ormai alla fine, no? dell'assedio. I messicani, l'abbiamo detto, sono tantissimi, gli statunitensi sono molti meno. E venivano provati duramente da questo assedio, perché provate voi a immaginare di dover gestire una fortezza malina arnese, che immagino che le palle di cannone poi stessero facendo danni a non finire, perché molte ovviamente mancavano il colpo, però qualche altra invece bersaglino lo centrava, e c'erano anche donne, bambini, insomma c'erano anche dei civili dentro Alamo, non tanti ma qualcuno ce n'era. E sta gente, poveretta, non dormiva, cioè questi qua non avevano da mangiare a momenti, non dormivano neanche più. E quando alle 10 di sera del 5 di marzo Sant'Anna ordinò il cessate il fuoco ai suoi uomini, i texani poverini tirarono un sospiro di sollievo e dissero: ah, tregua, finalmente possiamo fare un pisolino. Si addormentarono, non perché erano degli scansafatiche o dei vigliacchi o degli stupidi, ma perché erano stanchissimi, avevano tenuto botta fino all'inverosimile. Ma quello ovviamente era solo uno stratagemma per indurli ad abbassare la guardia, perché intorno a mezzanotte Sant'Anna organizzò i suoi uomini. Li divise in 4 colonne e li fece marciare verso Alamo, lasciò un nucleo a difesa del loro campo e ne mise quasi mezzo migliaio intorno al perimetro di Alamo, in modo che se ci fossero stati dei fuggitivi li avrebbero potuti intercettare e uccidere. Intorno alle prime luci dell'alba arrivarono alle mura e cominciarono a farsi strada, no? A buttarle giù fisicamente, e si aprirono un varco. I primi che entrarono, i primi messicani, furono falciati, ovviamente, anche perché la gente dietro aveva paura, no? Quindi i messicani dietro comunque spintonavano, non erano proprio super organizzati, e quindi un po' di perdite effettivamente ci furono. Però una volta che il varco fu diventato abbastanza grande da accogliere più di un paio di uomini alla volta, per i texani purtroppo non ci fu scampo. Alcuni morirono nel sonno, perché appunto erano magari sentinelle che si erano prese addormentate. Poi cominciò una battaglia vera e propria, una battaglia all'arma bianca a quel punto, no? Arma bianca e fucili. E morirono tutti. La battaglia di Alamo finisce così. E morirono tutti quanti: David Crockett, William Travis, James Bowie, che morì pare, è incerto, nel proprio letto, perché aveva appunto, era gravemente malato. E credo che sopravvissero in 6 o 7 alla battaglia di Alamo. Dopodiché fu il macello, appunto. Questa però non fu la fine della rivolta texana, anzi, qualche mese dopo Sam Houston riuscì a mettere insieme un buon numero di soldati e si apprestò a fronteggiare di nuovo Sant'Anna in un'altra battaglia, la battaglia di San Jacinto. Anche qui non è che ne aveva tanti dalla sua parte, anzi, aveva meno di 1000 persone, e i messicani erano più del doppio. Però questa volta riuscì effettivamente a metterli in una condizione tale da soccombere, quindi a dispetto di tutto questa volta i texani vinsero, pare al grido di ricordatevi di Alamo. Presero Sant'Anna e a seguito di poi tutte delle contrattazioni che avvennero anche grazie alla mediazione del presidente Jackson, vennero fatti dei trattati, purtroppo in questo momento non mi ricordo come si chiamano. Comunque Sant'Anna fu condannata all'esilio e venne sancita l'indipendenza del Texas, che non venne ammesso agli Stati Uniti, perché il megaplottone che pensava Sant'Anna, cioè che gli statunitensi avessero delle mire sul Texas, non erano in quel momento poi così vere, perché il petrolio intanto ancora non è che avessimo ben scoperto, ben inquadrato. Era uno stato desertico, cioè, parliamone, c'era niente in Texas, no? E quindi per almeno un decennio, perché l'annessione agli Stati Uniti viene nel 1845, il Texas fu una repubblica indipendente che ebbe ovviamente a capo Sam Houston, che venne eletto nel 1836 e poi di nuovo eletto nel 41 fino poi al 44, quando poi la Repubblica del Texas cessò di esistere e il Texas entrò poi negli Stati Uniti, e poi Houston continuò la sua carriera politica come governatore invece del Texas e morì a metà della guerra di secessione, perché morì nel 63. E questa è la storia della battaglia di Alamo, che poi è stata ripresa anche in numerosi film. Ci sono milioni, miliardi di film sulla battaglia di Alamo e ce ne sono davvero, davvero, davvero tantissimi. Noi di film citiamo solo i più famosi, che sono uno con Douglas Fairbanks del 1915, e poi un altro invece voluto fortemente da John Wayne, che fu regista, produttore e attore principale nella parte di David Crockett nel film La battaglia di Alamo. Poi ce n'è anche un altro con Billy Bob Thornton, che credo l'abbia girato anche lui, del 2004. Allora, in quest'ultimo film non si spiega niente. Proprio questi qua combattono, boh, chissà perché, fotte sega. Invece negli altri il problema è storico. Allora, nel primo, quello del 15, i messicani sono descritti come delle specie di scimmioni che non fanno altro che ubriacarsi, parlare male, anche se è muto, cioè le didascalie, e cercare di importunare le donne. Mi sembra una rappresentazione abbastanza di parte e anche abbastanza ottusa della faccenda. Poi, invece, quello con John Wayne non è che sia molto meglio. John Wayne sappiamo tutti di che estrazione politica fosse, era un repubblicano, di ferro fra l'altro, e questo film io l'ho visto e è un po' il classico film all'americana che propugna i valori proprio degli Stati Uniti, quindi Dio, patria e famiglia. Il problema di questo film è che intanto Dio, patria e famiglia non c'entra un tubo, perché John Wayne passa questo messaggio: i texani si sono ribellati perché Sant'Anna era un dittatore e noi che siamo americani il dittatore non li vogliamo. No. Spero di aver passato il messaggio che i texani si ribellarono molto prima che Sant'Anna diventasse un dittatore. Certo, quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Non si capacitarono di come i loro vicini di casa messicani potessero vivere sotto un dittatore, ma come abbiamo visto c'erano già molti, molti motivi che li avevano spinti all'esasperazione, come appunto non contare niente a livello politico, essere schiacciati dal punto di vista economico, avere dei criminali al posto dei soldati che erano nell'esercito. Quindi insomma c'era tutta una serie di cose che io spero di aver passato, ma non c'è nessun motivo ideologico alla base della rivoluzione texana. Ok? Non fu perché è un dittatore e allora lo combattiamo in quanto tale. No, è un dittatore, ci vuole schiacciare, noi qua facciamo una brutta fine, abbiamo già cominciato a farla, la chiudiamo qui. Ecco, quindi quel film lì è propaganda, insomma. come purtroppo la maggior parte dei film che convergono su questa battaglia, perché se è vero che gli americani sono stati chiamati in Texas e i messicani hanno trattati veramente da cani, è anche vero che, appunto, ribadisco, non c'era nessun motivo ideologico sotto, e agli americani viene molto troppo bene dipingere sempre i messicani come degli animali che non sanno neanche che cosa sia la civiltà. Bene, e dopo questo noi ci salutiamo e vi diamo l'annuncio che dopo questa puntata uscirà sarà possibile aderire al nostro gruppo Telegram del podcast, che si chiama come il podcast Gocce di Storia, e speriamo di potervi trovare lì numerosi per parlare di storia, ma non solo, di tutto quello anche che vi passa per la testa e che è connesso alla storia. A presto e ciao di nuovo.
Gocce di Storia è un podcast di Annalisa Manotti con il contributo tecnico di Davide Orlandi. Su www.goccedistoria.it potete sempre trovare le fonti bibliografiche, i riferimenti delle musiche utilizzate negli episodi e qualche volta delle correzioni scoperte dopo la pubblicazione dell'audio. Non troverete dei pulsanti per effettuare donazioni con PayPal o Patreon, perché il nostro è un hobby e un divertimento e non vogliamo che diventi un lavoro. Ma se il podcast vi piace e volete aiutarlo a crescere, potete farlo lasciando una valutazione su Apple iTunes o su altre piattaforme di ascolto. Oppure potete condividere sui social network le nostre puntate, in modo che i vostri amici interessati alla storia possano venirne a conoscenza. Per parlare con noi potete scriverci su Facebook o tramite il modulo che trovate su www.gocciodistoria.it. Grazie per il vostro sostegno e alla prossima puntata!